Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Sono le 9:02 in questo momento, in preciso punto orario, e noi vi diamo il benvenuto come sempre alla nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E questa mattina Pagina 3 è iniziato un poco prima, qualche minuto fa, proprio sulla pagina Twitter di Radio 3, chiocciola Radio 3 Tweet, e sulla pagina Facebook di Pagina 3, dove con Florinda Fiamma abbiamo deciso di porre una domanda ai nostri ascoltatori. La leggo proprio dal testo uscito adesso 3 minuti fa su Twitter. Qual è l'opera artistico-letteraria più significativa, secondo voi, per interpretare l'Italia di oggi? L'Italia proprio di questi giorni, con la cronaca di questi giorni e di questi mesi. E questo è il tema che abbiamo pensato che fosse interessante lanciare oggi, dopo aver visto di cosa parlano, discutono le pagine culturali dei quotidiani. Per esempio, oggi sul Foglio Alfonso Berardinelli pubblica un articolo a pagina 2, bello, interessante come sempre quando scrive Alfonso Berardinelli. Il titolo è Niente affari e pettegolezzo, la Roma di Corrado Alvaro era già così. Appunto, se si parla e si discute di Roma, ovviamente la prima cosa che viene in mente sono le cronache, di cui anche questa mattina Concita De Gregorio a prima pagina ha letto abbondantemente, le cronache di Mafia Capitale. Ma vediamo cosa scrive Alfonso Berardinelli, che appunto tiene tutte queste, la cronaca, l'attualità sullo sfondo di una sua riflessione alta invece del tipo letterario. Ai libri sull'Italia, scrive Alfonso Berardinelli sul Foglio, non resisto. Almeno da quando, alla fine degli anni 70, capii che i nostri problemi non somigliano ai problemi della modernità europea e la sociologia internazionale non mi sembra che li preveda. Sono problemi nostri, misteri nostri, malattie nostre che hanno reso e renderanno in eterno provinciale, quasi incomprensibile, la nostra vita pubblica e politica. Quando descrive la Calabria, Alvaro, continua ancora Alfonso Berardinelli sul Foglio, si immerge e si perde nella sua prosa densa, oleosa, nebulosa e sognante che va bene per descrivere e mitizzare la povertà senza tempo del mondo contadino. Ma quando dal mondo contadino appunto si è usciti, ma per fare la prova di cosa sa fare uno scrittore è utile partire da quello che ha scritto su ciò che conosciamo meglio. Quindi la prova con Alvaro l'ho fatta leggendo quello che dice di Roma. È un capitolo di 30 pagine all'inizio di un volume, di Alvaro importante, Itinerario Italiano, che pubblicato da Bompiani, che uscì nel 1995, appunto nella nuova edizione di Bompiani, anche se il testo del 33 che Alfonso Berardinelli recupera proprio per tentare di comprendere tramite Alvaro le categorie della contemporaneità legate alla città di Roma. Siamo all'inizio degli anni 30, Alvaro osserva che Roma ha trasformato la natura in pietra, che Roma veste tutto con le finzioni dell'arte, che Roma fa incontrare, restando ferma, due climi e due civiltà, settentrione e meridione. Inoltre che Roma è scenografica, è scenario, è una città difficile e scontrosa, è tutto in quello che mostra, eppure non ha quasi vita associata. Niente mondo dello spirito, niente per gli affari, solo un grande pettegolezzo politico. E qui insomma viene in mente il concetto di terra di mezzo emersa dalle intercettazioni, che fra l'altro è piuttosto interessante questa struttura denominata terra di mezzo, che fra l'altro è anche un richiamo a Il Signore degli Anelli, che fa parte di una certa cultura almeno negli anni 70 eccetera, che veniva letta soprattutto da quella certa cultura. Il Signore degli Anelli è un libro meraviglioso che nulla c'entra con tutto quello, ovviamente, ma questo concetto di terra di mezzo è veramente quasi una specie di la forma che può prendere, è interessante perché è quasi una idea ultra postmoderna di organizzazione, sembra quasi un andare oltre la struttura rizomatica pensata da Deleuze e Gattari, appunto, ma questi sono altri discorsi, una mafia omnicomprensiva, no? Che si struttura in termini più che orizzontali, ma quasi puntiformi, come una nebulosa all'interno, anzi una mafia nebulizzata, ecco, potremmo forse immaginare, utilizzare questa figura, questa morfologia per poterla interpretare, ma insomma non vogliamo svicolare troppo dal racconto che fa invece Alfonso Berardinelli oggi sul Foglio a pagina 2. Si è perduta, continua Berardinelli leggendo Alvaro su Roma, la socievolezza romana dell'Ottocento, una certa maliziosa e bonaria familiarità, È una città con mille trascuratezze, è priva di intimità, sembra uno spazio deserto ma pieno di fatti già accaduti, ed è solo di notte che dà l'impressione di essere molto intelligenti, di pensare profondamente, di poter agire facilmente l'indomani. Ma poi l'indomani arriva e tutto cambia. Ecco, questi sono alcuni spruzzi che Alfonso Bradinelli recupera provando a leggere questa Roma, che è poi la Roma, la Roma anche cinica, la Roma raccontata e celebrata e descritta, più che celebrata, descritta e subita da un grande Commenio Flaiano. Insomma, è la Roma della decadenza, è la Roma che siamo abituati a leggere in termini appunto post-iliogabaleschi, è la Roma della tarda antichità perennemente rinnovata, è la Roma cafona, ecco, è quell'aspetto, quella categoria con la quale ormai da anni siamo abituati a interpretare la città e a vivere la città. Ora vi dico questo perché volevo anche condividere appunto con gli ascoltatori un brano molto bello di uno scrittore romano, Giorgio Vigolo, uno scrittore purtroppo dimenticato. L'ho trovato per caso questo brano, che risale alla fine degli anni 20, scritto da Vigolo, che descrive invece un'altra Roma con un'altra sensibilità. Ed è, quando l'ho letto, ho avuto come l'impressione di trovarmi la possibilità di uscire dal sortilegio, come se nell'interpretare Roma noi fossimo da sempre sotto un sortilegio che ci costringe a quella lettura appunto legata alla decadenza, alla tardo antichità, ma c'è anche un'altra possibilità di vedere Roma. Questo brano di Giorgio Vigo è tratto bellissimo e ve lo voglio insomma leggere, sono poche righe. Sotto il cielo matto di marzo, scrosci improvvisi d'allegria si rovesciano sulla città d'incanto ringiovanita, come fossero luminosi acquazzoni contro sole a dileguare ogni foschia di memorie. Sono le pause obliose in cui brillano le vetrine lucenti dei negozi nuovi e i getti delle fontane arruffati dal vento si scapigliano in un'argentea zuffa di spruzzi, spargendo pur sugli scenari più scuri della Roma vecchia un ilare cicaleccio di risa. Il sole piove sui tetti lavati e sulle loggette forzute degli ultimi piani il suo dorato elisir di gioventù, e il venticello burlesco che va e viene di strada in strada sotto un frettoloso scompiglio di nuvole si diverte a mischiare le sue bizzarre tinte sul broncio degli edifici più appartati e severi e a turbare con folate di chiasso quel loro meditativo silenzio. Che gioverebbe opporci proprio noi a questa leggerezza di danza che sfiora con gli alluci innocenti l'aperta vertigine dei millenni? È meglio secondare di buon animo l'umor faceto della stagione e lasciarlo giocare anche con le nuvole dei nostri pensieri in un brioso scherzo di sinfonia. Ecco, la Roma barocca, la Roma di Bernini, di Borromini, degli spruzzi della fontana contro questo meraviglioso cielo azzurro all'interno della potenza di quella luce, forse la possibilità di uscire anche da un sortilegio. Nove, 10 minuti e 48 secondi a pagina 3. Stiamo ascoltando In Fine Weather, un bellissimo tempo, ecco, il tempo, quello spruzzo di quella giornata di marzo che raccontava Giorgio Vigolo descrivendo Roma, un brano di Klaus Ignatez, del Klaus Ignatez Trio, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Stanno arrivando tantissimi messaggi su Facebook, su Twitter, al 335-5634-296 per raccontare. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale opera letteraria o artistica oggi interpreta meglio la realtà contemporanea italiana. Alessandro Frau su Twitter ci dice: non ho dubbi, Elio Vittorini, le conversazioni in Sicilia. Altri messaggi che stanno arrivando, per esempio Flaiano, ci dice un altro ascoltatore su Twitter, Franco De Santis, il profilo Twitter chiocciola Radio 3 Tweet. Come messaggi, un'ascoltatrice, Anna Maria, dice i sonetti di Belli, per esempio, Italia de Profundis di Giuseppe Genna, ci dice Gabriele, che scrive al 335-5634-296 dalla Germania, e i discorsi sugli italiani di Leopardi, ci ripete un altro ascoltatore. E, insomma, Petrolio di Pasolini e L'Effer Moro di Leonardo Sciascia, entrambi per il rapporto di ubiquità tra tenebre e luce. Ciò che si vede è il sommerso enorme, dice un altro nostro ascoltatore, Alessandro. Ecco, arrivano tantissimi messaggi, ma noi continuiamo oggi a pagina 3 proprio a ragionare su quali opere possono rappresentare al meglio la realtà contemporanea italiana. Ecco, su doppiozero.com troviamo un articolo davvero bello, che fra l'altro è già online, se andate sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, ed è un articolo di Marco Belpoliti intitolato Pulp Fiction 20 anni dopo. Qui si tratta di un film, Pulp Fiction compie 20 anni, e in questo articolo Marco Belpoliti prova a mostrarne la significanza, perdonate la parolaccia, la significanza per la lettura della realtà contemporanea, diciamo di questi ultimi 20 anni, cioè da Berlusconi all'arrivo di Matteo Renzi, come ancora l'immaginario di Pulp Fiction sia rappresentativo e significativo per interpretare la contemporaneità. Scrive Marco Belpoliti su doppiozero.com: 20 anni fa usciva nelle sale cinematografiche italiane Pulp Fiction, il capolavoro di Quentin Tarantino. Era il 16 dicembre del 1994 e 9 mesi dopo l'imprevista e straordinaria vittoria elettorale di Silvio Berlusconi, 6 giorni prima delle sue dimissioni consegnate nelle mani di Oscar Luigi Scalfaro il 22 dicembre. Nessuno stabilì allora un nesso tra questa storia postmoderna di gangster, sermoni, sodomie, gare di ballo, teste esplose, non luoghi di Los Angeles, tra il gioco sadico e farsesco istituito dal giovane regista americano e quello che succedeva nel nostro paese, dove una crisi sociale e politica durata oltre 10 anni arrivava a compimento, segnando un decisivo e irreversibile giro di boa. Vedete, chi segue il lavoro di Marco Belpoliti, chi è abituato a leggere una rivista online molto bella e prestigiosa come doppiozero.com, è abituato a ragionare in termini di morfologia, di forme. Quali sono le forme, quindi contenuti anche artistici, che consentono di comprendere meglio ciò che accade, no? Perché ciò che accade, accade sempre all'interno di una forma. Prima, a proposito della Terra di Mezzo di Mafia Criminale, avevamo ragionato su questa immagine dello spruzzo e delle polveri, della nebulizzazione come possibile trama e organizzazione, forma dentro la quale vive, si sviluppa questo concetto di Terra di Mezzo. Anche qui, in questo caso, Pulp Fiction è la forma, il contenuto attraverso il quale possiamo interpretare, dare forma per l'appunto agli avvenimenti. Quello che Pulp Fiction rivelava in quel momento preciso, continua a scrivere Marco Belpoliti su doppiozero.com, era il dominio incontrastato stabilito dalle immagini nella nostra realtà quotidiana. Alberto Morsiani, in un libro dedicato all'opera di Tarantino, Quentin Tarantino, Pulp Fiction, uscita per editore Lindau, ha sintetizzato tutto ciò in modo icastico. Tarantino aveva capito distinto che le immagini erano diventate il nostro vero oggetto sessuale, l'oggetto del nostro desiderio, anche se l'autore di Le Iene, film antefatto di Pulp Fiction, non aveva letto Jean Baudrillard. Tarantino, continua a scrivere Marco Belpoliti, ci mostrava da Los Angeles un mondo in cui la legge non esisteva, dove l'istanza del godimento era dominante. Morsiani lo dice con molta efficacia: i personaggi di Pulp Fiction sono stereotipi che vogliono assomigliare a se stessi. Se un tempo l'ossessione era di assomigliare agli altri, di essere uno nella folla, e cioè l'età delle ideologie novecentesche, il tutti, come è stato detto da un recente romanzo di formazione italiano, dopo Tarantino l'ossessione è quella di assomigliare soltanto a se stessi. E se ci fosse stato allora lo smartphone, senza dubbio i protagonisti di Pulp Fiction, Vincent e Julius, i due killer al soldo di Marcellus, si sarebbero probabilmente fatti degli autoscatti, dei selfie tra i cadaveri delle vittime. Ora prosegue poi il ragionamento il ragionamento di Marco Belpoliti in questo suo lungo articolo che possiamo leggere su doppiozero.com a proposito di Pulp Fiction. Ma continua anche, oltre a parlare del rapporto con Berlusconi, anche a portare Pulp Fiction sulla strettissima attualità politica italiana. 20 anni dopo Pulp Fiction rivela altri elementi che ci permettono di leggere ciò che è accaduto dopo Il Papi di Arcore. Il primo che colpisce è l'insistenza sull'estetica vintage nell'episodio in cui Vincent accompagna fuori a cena la moglie del suo boss. Vanno in questo locale che appunto è vintage, recupera un immaginario anni 50, per esempio. Rivisto oggi, dopo la Leopolda numero 5, dopo il bric-a-brac renziano allestito nelle stazioni di Firenze, si comprende, scrive Belpoliti, come il vintage sia diventato uno degli elementi centrali della cultura post-Pulp Fiction. Sono i cortocircuiti temporali ad appassionare Tarantino. E non solo lui, l'attuale presidente del Consiglio, nato nel 75, appartiene di fatto alla generazione venuta dopo Tarantino. Lo stile del regista americano prefigura quello che è accaduto successivamente, ovvero la contemporaneità come proliferazione incontrollata delle immagini. La favola raccontata da Tarantino è diventata una realtà politica e sociale. Tutto il passato deve confluire in un eterno presente, scrive Belpoliti. E sono aspetti interessanti. Prendete anche un film come Interstellar. Adesso non voglio rivelare nulla a chi ancora non ha visto un film, secondo me, molto bello. Ecco, beh, lì c'è proprio l'ossessione della contemporaneità, dell'eterno presente, della possibilità di giustapporre nello spazio gli infiniti stati, istanti di cui è fatta la trama del tempo. Beh, i messaggi questa mattina a Pagina 3 che stanno arrivando al 335-5634-296 sul profilo Twitter di Pagina 3 di Radio 3, chiocciola Radio 3 Tweet, hanno lo stesso ritmo di questo neo-bop che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 in Fine Weather di Klaus Ingratez, del Klaus Ingratez Trio. Appunto, tantissimi messaggi. Fabrizio Elefante dice: l'opera letteraria che meglio interpreta la realtà contemporanea di Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda, fra l'altro abbiamo citato proprio recentemente. Un altro ascoltatore dice: beh, un brano come Mamma Roma di Remo Remotti. Altri ascoltatori dicono: beh, gli autori che italiani che lo raccontano meglio sono Walter Siti e Tommaso Pincio. Altri ricordano ancora Todo Modo di Sciascia. Altri ascoltatori invece ci raccontano di Cicerone, Giulio Cesare, di Shakespeare, le opere, insomma, i versi di Trilussa. Ecco, questi sono alcuni davvero dei tantissimi messaggi che stanno arrivando, che provano quindi, proviamo quindi a costruire una specie di vediamola così, di enciclopedia classica per leggere la contemporaneità. Ecco, sarebbe interessante farlo quasi giorno per giorno. Quali sono i libri interessanti, decisivi per capire e comprendere questa giornata? Quindi tornare su alcuni libri già letti per interpretare davvero la lettura delle pagine culturali dei quotidiani. È quello che forse in una certa misura fanno e dovrebbero fare di più le pagine culturali dei quotidiani. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa, sempre rimanendo all'interno della questione, perché oggi sul Corriere della Sera vi segnala Pagina 43 un intervento di Luciano Canfora dedicato a Machiavelli. Ecco, insomma, quando si dice Machiavelli già viene subito in mente la sua stretta attualità. Cioè, Machiavelli è l'autore classico attuale per eccellenza. Non c'è, credo non ci sia mai stato un periodo storico in cui Machiavelli non fosse considerato attuale e significativo. Machiavelli al confine tra gli antichi e i moderni. Luciano Canfora ci scrive di Machiavelli sul Corriere, tra l'altro recensendo e parlando di un'opera molto importante, che è l'Enciclopedia Machiavelliana, pubblicata dalla Treccani, che è un'opera a più voci diretta da Gennaro Sasso e Giorgio Inglese. Tra l'altro Gennaro Sasso spesso è ospite di Radio 3, anche quando Radio 3 ha discusso sul Principe di Machiavelli, Gennaro Sasso ha inaugurato quella serie di riflessioni dedicata al Principe. Si tratta di 3 volumi riccamente rilegati, sono 3 volumi, il primo di 700 pagine, il secondo uguale, che contengono le diverse voci in ordine alfabetico scritte da diversi autori, appunto tre volumi, l'enciclopedia machiavelliana. Luciano Canfori in questo articolo, Scuola della Sera, ragiona, riprendendo Machiavelli, sul classico tema del rapporto fra gli antichi e i moderni, riflette soprattutto sui discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, e quindi continua la querela tra antichi e moderni, ma lo fa appunto anticipandola a Machiavelli per portarla fino ai giorni nostri. E qui un modo per concepire il rapporto che abbiamo con i classici, con i maestri, proprio per interpretare la più stretta attualità. Ci sono alcune cose molto interessanti, alcune grandi questioni che per esempio Gennaro Sasso in quest'opera mette in luce. Sasso mette in luce la poesia intrinseca: se gli uomini osservano naturalmente intesi gli stessi, come mai si erano fatti in realtà tanto diversi da far sorgere il problema dell'estrema difficoltà di tornare a essere come quegli antichi? Cos'è la modernità? In cosa è cambiato l'uomo quando è diventato moderno? In che misura da moderno rimpiange l'antichità e si vede invece come erede di quello stesso passato glorioso? Ecco, sono alcune delle questioni che Luciano Canfora prova ad accennare e ad affrontare in questo articolo oggi sul Corriere della Sera. Un rullo di tamburi ancora questa mattina, pagina 3, con il Klaus Ignatetz Trio, in questo caso è Bill Hart alla batteria, Klaus Ignatetz al piano e Ron McClure al basso. Il brano che accompagna e sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Tantissimi messaggi: quale opera letteraria o artistica, insomma, interpreta e incapace di interpretare al meglio la contemporaneità italiana? La Troga di Giampaolo Rugarli, abbiamo ricordato Rugarli proprio nei giorni scorsi. Rugarli purtroppo è morto, e questo è un libro, il suo romanzo, il secondo, meraviglioso. Un altro ascoltatore, Alberto D, sempre da Twitter, ci ricorda le opere di Philip Dick. Ci sarà un universo alternativo a tutto questo? Altri messaggi che arrivano: un ascoltatore ci dice: sono un appassionato di Joyce, ma Finnegan's Wake per me è una barriera che mi riesce insormontabile. Beh, io sono mesi che ne sono ossessionato, non faccio altro che cercare di leggere Finnegan's Wake, e beh, quello proprio è l'opera decisiva sulla contemporaneità. Marshall McLuhan, per esempio, scrisse La Galassia Gutenberg, che è il libro che ha provato a raccontare la contemporaneità, proprio dicendo che Finnegan's Wake era l'opera necessaria, assoluta, e forse l'opera con cui Joyce prova a rilanciare il discorso per i prossimi secoli. Con Ulisse ha chiuso ogni discorso sul romanzo, e Finnegan's Wake lo apre verso nuovi orizzonti ancora tutti da esplorare. Ecco. Ma questo è uno dei tanti possibili discorsi che si possono fare. Continuiamo la nostra rassegna stampa. In questo caso facciamo la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello per vedere quello che c'è di significativo oggi sulle pagine culturali dei quotidiani. Wu Ming 4 su Repubblica ci raccontano di Tolkien. Noi tolkieniani, figli di un dio non più minore, arriva l'ultimo film sul mondo del Hobbit e finisce l'era dei pregiudizi politici e letterari. Così Wu Ming 4 oggi su Repubblica. E mentre sul Fatto Quotidiano, pagina 14, Diletta Parlangeli ci parla di Radio 3, parla della giornata Tutti Stranieri che si è svolta proprio nella giornata di ieri. La giornata è stata entusiasmante, l'ho anche raccontato, anche per il clima che si respirava nei corridoi e nelle redazioni di Radio 3. La messa in onda cominciava già da prima, già al di fuori, proprio all'ingresso di Radio 3. Diletta Parlangeli, Tutti Stranieri, ma alcuni anche conduttori. Quindi noi ne approfittiamo ancora per salutare Lascar Ben Kadi, che è stato ieri appunto conduttore di pagina 3 nella giornata Tutti Stranieri. Vi segnalo questo articolo che fa il punto sulla giornata, e vi rimando anche al sito di Radio 3, radio3.rai.it, per riascoltare alcune delle trasmissioni appunto che ieri hanno avuto come conduttori stranieri, rifugiati politici, ex clandestini, eccetera. Vi segnalo anche invece un convegno oggi a Firenze, a Palazzo Bastoggi, oggi insomma, i lavori si aprono alle 3 del pomeriggio, dedicato a un tema che Pagina 3 spesso affronta, che sono quelle delle riviste di cultura. Qui a Pagina 3 rendiamo conto del lavoro delle riviste di cultura, le riviste di cultura nell'età della comunicazione globale, insomma un convegno nazionale che intende porre all'attenzione la situazione delle riviste culturali italiane, il dibattito sul loro ruolo all'interno della società contemporanea. Quindi oggi, 11 dicembre, a Firenze, a Palazzo Bastoggi, a Via Cavour 18. Altro articolo che vi segnalo oggi, per esempio, sul Manifesto, un articolo interessantissimo di Claudio Canal, dedicato a un libro pubblicato dall'editore valdese Claudiana di Torino, un libro che ha un titolo fortissimo, Il Dio Queer, l'ha pubblicato una teologa argentina, Marcella Althaus Reid, Quando l'amore divino per l'umano rompe la gabbia della decenza. Nove, 27 minuti e 30 secondi, alle 10 su Radio 3 ci sarà Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà, intanto io vi dico il tema che affronterà Del Soldà. Napolitano denuncia la patologia dell'antipolitica, ma quali sono le cause, la corruzione o l'inefficacia della politica di fronte alla crisi? Questo è il tema che Pietro Del Soldà affronterà alle 10 su Radio 3, a Tutta la città ne parla. Guido Zaccanini, buongiorno.
Buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Questa mattina stiamo facendo con gli ascoltatori di Radio 3 una specie di enciclopedia letteraria, soprattutto dedicata alle opere che meglio rappresentano, sono in grado di interpretare la realtà contemporanea. A te chiedo un contributo sull'opera invece dal punto di vista musicale, quella, la musica che oggi secondo te racconterebbe, interpreterebbe al meglio la contemporaneità italiana.
Trovarne una mi pare difficile.
Sì, vabbè, certo.
Allora,
il gioco è quello.
Il gioco è quello. Facciamo sull'ambiente Il ragazzo delle Via Gluck,
sì,
con delle case, eccetera, eccetera. Sì, sì. Poi sui valori patri io direi Lasciatemi cantare, sono un italiano vero, con la chitarra in mano, Toto Cotugno.
Ma qualcosa di maggiormente...
Qualcosa di più impegnativo sotto il profilo della morale pubblica, potremmo pensare a Iannacci, faceva il palo nella banda dell'Ortica.
Ah, certo,
no?
Certo.
E sui problemi dell'immigrazione la butterei sul Turco in Italia di Rossini.
Fantastico, Turco in
che
Italia.
Che dici?
Che meraviglia, beh, questa abbiamo da farci la nostra playlist questa mattina con Guido Zaccanini. Io ne approfitto per citarvi veramente l'ultimo articolo di oggi, che è molto bello, affronta un tema interessantissimo, lo troviamo sul Giornale a pagina 24, l'ha scritto Bruno Giurato e si intitola Quando l'Akatosh suicidò la giovane Eva Isaac. È un libro, si parla di un libro, di un romanzo, ma molto documentato, fra l'altro con una storia davvero impressionante, il sacrificio di Eva Isaac, e racconta, l'ha scritto Ianuaria Piromallo, che è una giornalista napoletana, è pubblicato per Chiare Lettere, e racconta la storia di questo grande filosofo, l'Akatosh, uno dei maestri della filosofia della scienza del Novecento, che durante la lotta di resistenza nazifascista, si racconta, sacrificò una giovane ragazza. E questa è una storia che fu raccontata da un altro grande filosofo rumeno, Imre Thoth, proprio alla stessa Piromallo, con tante documentazioni. Questo romanzo esce e racconta una vicenda davvero interessante. Io spero ci sarà modo nel corso delle prossime settimane di Pagina 3 di raccontare, di affrontare meglio questo libro. Anticipazioni sintetiche, Guido Zaccanini.
E abbiamo Gabriel Fauré, Don Gleber suonato al clavicembalo e poi addirittura Alfonso X El Savio, il saggio.
Ma che meraviglia!
Vero?
Meraviglia!
Che roba, eh?
Che roba! Primo movimento adesso con Guido Zaccanini e insieme a Riccardo Ossini alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma e tutti i nostri ascoltatori che stanno contribuendo a formare un'enciclopedia sintetica della contemporaneità italiana. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento con Edoardo Camurri, ma soprattutto
con Pagina 3 alle 9
domani mattina. Grazie.